Ringrazio per l'invito che ormai è una prassi nei miei confronti, in quanto appartengo, diciamo, un po' ai fondatori del Dossetti. E anche ringrazio per la bella relazione, per il paesaggio, per il panorama di temi che Luca ha presentato. E cercherò di sviluppare la mia riflessione proprio partendo da quel quadro, nel senso che il romanzo e la vita è multilaterale, si può leggere per molti tagli, perché è una scena mondo. Ma visto che la linea di lettura che ha seguito Luca partiva dalla responsabilità. Beh, io la metterei così. Il romanzo può essere letto partendo dalla considerazione che la sua struttura è costituita da un campo di forze. Macchia, che è stato un fine commentatore di Manzoni, citando a sua volta Calvino, dice che I Promessi Sposi è il romanzo di rapporti di forza intorno a Renzo e Lucia, innamorati e inconsapevolmente rappresentanti del popolo di Lombardia, nella loro onestà, nella loro bellezza, si intrecciano per combattersi il vero è il falso potere spirituale, la nuova e la cattiva chiesa in lotta contro l'altra. Da una parte vi sono Don Rodrigo, Don Abbondio, l'innominato, la Monica di Monza, dall'altra Frate Cristoforo, il Cardinale Federico, e come coro in questo grande romanzo di massa c'è il popolo minuto che ama, lavora, subisce, si ribella. Tutto è calcolato nei vari registri, in una specie di modulazione infinita dove coesistono la veloce avventura e l'infuocato destino in cui è impossibile ribellarsi. Ecco, questa parte, questo testo è stato anche letto e citato poc'anzi da Luca. Quindi un campo di forze, un insieme di relazioni, dove ognuno è chiamato a giocare la sua parte. A giocare la sua parte nell'ordine di un'opzione ineliminabile, perché ci si trova dentro. È una precondizione, non è una scelta. Si parte da lì ed è la situazione. Essere in un campo di forze, in una rete di tensioni, vuol dire essere situati in una dimensione di spazio-mondo. Ed è lì che bisogna scegliere tra la realizzazione del bene oppure diventare vittime del male. Ora, se si vuole dare, non dico una definizione, ma un orientamento, un profilo di questa distinzione originaria, antica, che appartiene a tutte le civiltà, tra il bene e il male, la dimensione del bene è la fecunditas, cioè il bene genera, fa fiorire, il male distrugge, uccide. E per venire alla dimensione biblica, ma non è solo biblica, è la differenza tra la vita e la morte. Ora, che vita e morte appartengano all'ordine della natura è un dato. Ma qui si tratterebbe di entrare poi in una dimensione cosmologica, la dimensione mondo nell'ordine della creazione, il peccato. Ma in una dimensione più ristretta c'è un bene e un male che non appartengono al gioco eterno della vita e della morte, come un dato di natura. Ma c'è un bene e un male imputabile ai soggetti, agli individui. cioè dire non la naturale corruzione degli enti, ma l'intenzionale distruzione degli esseri, con una voglia, in questo caso, di appropriazione e di prevaricazione. Questo male si chiama violenza, si chiama delitto. E questo non è imputabile alla dimensione della naturale circolarità tra vita e morte, del si muore. Qui si uccide. C'è una differenza fondamentale tra il natural morire e l'uccidere. E il male è questa dimensione distruttiva. Questa dimensione distruttiva, e torno alla responsabilità e al campo di forze, non è pari in tutti gli uomini. Cioè non tutti hanno quel livello di coscienza in cui questa distruzione può definirsi programmata, intenzionale. C'è sempre una componente di oscuramento, di perdita di ragione, o perché vittima delle proprie personali pulsioni, oppure perché quel gioco di forze in cui gli uomini si trovano fa perdere lucidità. E allora, se c'è una grandezza in Manzoni, è l'analisi delle sfumature della coscienza. E allora qui bisogna andarsi a leggere i personaggi, le vite minute, i piccoli, cioè le sfumature della coscienza. Quanto c'è di soggettività nelle azioni, quanto invece di penombra, quanto è imputabile al soggetto, quanto invece è frutto di uno sbilanciamento dovuto a queste forze contrastanti in cui gli uomini vengono a trovarsi. Vengono a trovarsi. Ecco, allora, qui c'è una chiave fondamentale della lettura del romanzo. La contingenza, gli accidenti. Gli uomini in genere sono chiamati a decidere quando si trovano dinanzi a bivi, e a bivi inusitati, non previsti. In Manzoni ci sono bellissimi racconti di vita ordinaria, anche amabile, di Fra Galdino che va alla cerca, del chiacchierare, dell'indugiare sugli usci, la vita di ogni giorno, con le sue dolcezze, ma anche con i suoi problemi. Ma è l'ordinario della vita in cui di fatto non si è chiamati a decisioni. È una vita che si amministra da sé, per tradizione, per cultura, e quindi questo mondo vivo, reale, pullulante delle piccole cose dell'ogni giorno. Questa è la scena manzoniana, la vita di tutti. E una delle cose grandissime di Manzoni è questo lavoro sui personaggi minimi. Il popolo, questo è il popolo. Il popolo è questa vita diffusa, questo è il popolo. Che è quello che fondamentalmente poi Gramsci non capisce di Manzoni. Perché Manzoni ha una percezione reale del popolo. Gramsci ha già una percezione artificiale, idealista del popolo. E quindi questa attenzione al popolo minuto, alla vita corrente, che si amministra da sé. Però questi uomini, nella loro quotidianità, si imbattono in accidenti, cioè in eventi che li chiamano in causa ad una decisione che devono affrontare da standard di altezze diverse. Cioè ognuno nel suo modo deve elaborare una risposta. E allora l'accidentalità della vita, portata al livello della istanza di una scelta, la vita che costringe, che chiama. E siccome tu sei in quella situazione, non puoi arretrare. Tra bene e male è impossibile il neutro. Ed è il fallimento di Don Abbondio. È impossibile il neutro. Perché di fatto ti trovi travolto E anzi, quella tua passività non solo ti rende corrivo, ma ti espone anche di più. Anche se poi le cattive abitudini non si perdono, questo è molto importante notarlo nel realismo di Manzoni. E tutto il discorso che facevamo noi, dopo il Covid non sarà più come prima. Ma alla fine del romanzo Don Abbondio ha più o meno gli stessi vizi di prima. Si è aggiustato un po', ma non si è emendato. Perché ci sono queste strutture del carattere, no? Questi ritardi nell'evoluzione dello spirito che rimangono. È chiaro che è cambiato tanto, però nonostante questo, no? Riparte un sistema di routine e quindi anche i vecchi vizi ritornano, e questo vuol dire che bisogna essere sempre vigilanti, no? Sempre in via di emendamento. Anche il trauma più grande, la lezione più grande, ti sposta, ti sbatte, ma poi devi ricominciare a ristrutturare il campo della tua esistenza, devi cominciare a riordinare la tua vita, no? E quello che hai fatto prima, in certo senso ti rimane, quindi devi fare i conti con gli elementi di novità che il dramma ha portato nella tua vita, e giudicare e smaltire, no, quegli errori che nel passato tu sottovalutavi, non consideravi. Ecco, questo. Allora, l'ordine delle scelte, l'ordine delle responsabilità varia a secondo delle storie e delle biografie, della molteplicità delle vite. E come dicevo prima, leggere Manzoni in queste storie delle coscienze, no? In questo riverbero che la realtà ha su ogni vita, è illuminante per comprendere le nostre vite. L'andatura e quindi è quel tratto universale, no? Di umanità, che anche se si parla di una scena come quella del Seicento, è una costante della vita umana. Allora, la scelta, la responsabilità. In alcuni casi la responsabilità è una chiara intenzione di male, cioè la prevaricazione sull'altro. E la figura centrale dell'atto prevaricatore, che poi diventa il motore del romanzo, è certamente quella di Don Rodrigo. E in Don Rodrigo c'è la volontà di male che nasce fondamentalmente dalla presunzione di onnipotenza, dalla componente predatoria, che tutto gli è possibile, del puro arbitrio, e nel caso suo dell'affermazione del desiderio. E da questo punto di vista si vede lo sfondo illuminista di Manzoni. Dietro Don Abbondio c'è Sad, dietro Don Abbondio c'è Don Giovanni. I modelli, gli archetipi sono questi. Solo che la grandezza di Manzoni è dimostrare l'arbitrio, ma senza la grandezza epica di Don Giovanni, ma con un banale principotto di provincia, con un viziato, con un redditiero. Potremmo dire che Don Giovanni è epico, Don Rodrigo è la banalità del male, ma non è meno tragico, ma non è meno tragico sulla storia e sulle vite. Questo provincialotto prepotente. E allora qui la dinamica del desiderio, la dinamica predatoria. E questo innesca, visto che si parlava di campo di forze, uno squilibrio di campo. Cioè questo male, da quella partenza, si mette in circolo. E allora la tesi del libro, che è stata ben illustrata da Luca, la cosa più tragica in questo movimento non è il male commesso, ma la perversione degli offesi. Cioè le vittime diventano capaci di male. C'è quella tendenza. Allora, qual è una dimensione tremenda del male, perché si replica? Cosa vuol dire che il male si replica? Si attiva lo spirito di vendetta. Si attiva lo spirito di vendetta. E allora la vendetta è di per sé ripetitiva, perché è il sangue che ama sangue. E qui c'è un doppio registro, no? La dimensione fallimentare della vendetta, perché riproduce sempre il delitto, e quindi paradossalmente la strana, singolare razionalità del perdono, che vediamo in un altro personaggio, cioè in Padre Cristoforo. La singolare, strana razionalità del perdono. Perché strana razionalità del perdono? È per un fatto molto semplice, che l'istinto ti porta alla vendetta. Ti sembra naturale questo, non è sopportabile. Però se tu lo consideri nell'arco generale dei suoi effetti, alla fine è inane. Ecco la strana razionalità. C'è una spinta quasi naturale di difesa, vorremmo dire, no? Perché la vendetta è un doppio, no? È un attacco e una difesa insieme. E nella immediatezza della propria pulsione è un sentimento naturale, direi, un riflesso fisiologico. La spinta alla reazione è un riflesso fisiologico. Se non lo si avesse, si sarebbe un po' malati. Però se questo lo si guarda negli effetti, ecco la responsabilità. Alla fine si vede che è inane, perché si riproduce. E allora ci deve essere un punto di inversione. Allora, in Renzo è proprio l'analisi delle conseguenze che lo frena. È quello che gli sta a cuore. Lui è omicida, vuol dire non più la famiglia, non più Lucia. E quindi c'è una componente realista, ma anche comunitaria, no? Cioè non posso badare solo al mio sentimento, ma devo inserire la mia scelta nel campo della mia vita. E quindi l'effetto sugli altri, no? E l'effetto che la sua azione può avere sugli altri che frena la sua ira. Ecco quindi questo elemento di riordino della propria pulsionalità. Ma lì in Renzo c'è appunto il giovane lavoratore che vuol farsi una famiglia, c'è il popolo sano e c'è un carattere, uno stile di vita che è contrapposto al Don Giovanni provinciale. Però campo di forze, queste due cose a un certo momento entrano in conflitto tra di loro e faranno scelte diverse. Uno chiuso nel suo egoismo, nella sua prepotenza, e l'altro invece come uno che si deve sposare, a mettere su famiglia, con una logica comunitaria. Ecco, è la responsabilità di lui rispetto agli altri che lo rende responsabile. Questa azione contro Don Rodrigo non è un'azione contro Don Rodrigo, perché io compiendo questo atto sono anche responsabile rispetto alla vita degli altri, come la cambio. E questo discorso che sto facendo è stato già tracciato da Luca, in senso lato lo possiamo chiamare provvidenza. Cioè dire, noi ci troviamo nella vita dinanzi a contingenze, accidenti. L'attacco del Manzoni è bellissimo, cioè l'inizio è lo spazio della creazione, cinematografico. Quel lago del lago di Como, la corona delle montagne, no? È l'occhio di Dio. C'è un occhio lontano che guarda quel paesaggio. E poi si stringe, una zoomata, si stringe e cade in una strada. in un singolo che sta ripetendo il suo breviario, non so con quanta fede o con quanta abitudine, e si imbatte in un accidente. Cosa vuol dire provvidenza? E bisogna dare a questo accidente un cammino, una conseguenza, una rete di conseguenze. Tracciare una rete. Ecco, provvedere vuol dire appunto questo, trasformare l'accidentale in una trama significativa. Sotto questo aspetto ogni uomo si tesse la sua provvidenza, perché coincide con il riordino della propria vita. Ora è chiaro che in Manzoni la provvidenza vera non è questa. È vero che in Manzoni c'è la provvidenza divina che regola la scena del mondo, ma questo non esonera i soggetti dal leggere la storia in cui sono posti. La fede nella provvidenza alimenta speranza in Manzoni, ma non pigrizia. Un fatto è che la speranza che la provvidenza condurrà a buon termine, ci credo, ma questo non mi basterebbe per agire bene. Questa speranza resterebbe vana, non coltivata, se questa speranza non alimentasse la mia capacità di leggere il bene strada facendo, di tesserlo io. Che poi è quello, no? La formula che si è usata nel Concilio Vaticano II, ma che appartiene in generale poi a tutta la storia della cristianità, i segni dei tempi, decifrare i segni. Ecco, la provvidenza, gli accidenti, non visti come mere casualità, ma l'accidente come un segno, come un indicatore. E qui gli uomini devono metterci del proprio. E allora indicatore di che cosa? Di quel campo di forze. Appunto, la mia azione come inciderà nella vita degli altri, nella mia? Quale ordine posso dare? In breve, che bene posso cavare dalla contingenza della vita? Come, quando? E in qualsiasi situazione nel romanzo ci sono tutte queste diverse situazioni in cui le biografie si trovano dinanzi a bivi e a svolte. E a interferenze della vita degli uni negli altri. Ecco, allora tornando al punto, per spezzare la catena del male, la strana razionalità del perdono. E quello che è importante notare, e Padre Cristoforo ne è l'emblema, invertire vuol dire ammonire senza odiare. Cioè non c'è passività. Don Rodrigo affronta, Padre Cristoforo affronta Don Rodrigo. Lo ammonisce. Anche in nome della parola religiosa. Ma quello che fa è appunto cercare di salvare, di trovare vie di uscita, di operare in positivo. Quindi ammonire senza dare per scontato l'atto negativo, non essere evasivi nei confronti del male, quindi non essere evasivi nei confronti del male, ma essere attivi a organizzare il bene possibile, con quello che si ha in mano, con quello che si può fare. Ed è quello che lui ha fatto nella sua vita. E c'è un passaggio che è stato anche citato da Luca: usare anche la calunnia, la maldicenza, come un elemento di perfezionamento. anche qui una pagina illuminante sui comportamenti umani. La trattativa, il gioco delle convenienze. Lodovico è nel convento, non può essere preso dalla polizia perché la polizia non può violare il convento. E allora bisogna fare in modo che la famiglia offesa in qualche modo sia soddisfatta, che l'ordine religioso che sta custodendo mantenga il suo prestigio e il suo rispetto, cioè non sia violato, e che la vittima, il carnefice, l'assassino, in qualche modo ne possa uscire bene. Solo che in questo contesto, riflettendo sull'azione compiuta, Lodovico cambia vita. Non solo rispetto al delitto, ma rispetto alla sua vita complessiva, cioè a quella vita che aveva condotto sino a quel momento, al gioco di superbia. Ecco, mentre Don Rodrigo è incattivito nella sua logica predatoria, l'accidente di Lodovico non è solo l'aver ucciso qualcuno, ma partire da quel delitto per mettere in questione tutta la propria vita. Ecco la conversione. Allora, nel momento in cui Lodovico decide di farsi frate, e comincia il pettegolezzo. Beh, si sta facendo frate per convenienza, per cavarsela. È una furbata. E qui c'è un passaggio di Manzoni bellissimo. Lui cominciava una via di espiazione e di servizio che potesse, se non riparare, pagare almeno il malfatto e rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso. Il sospetto che la sua risoluzione fosse attribuita alla paura l'afflisse un momento, ma si consolò subito col pensiero che anche quell'ingiusto giudizio sarebbe un castigo per lui e un mezzo di espiazione. Perfino, diciamo, l'opinione cattiva diventa per lui, quel fraintendimento, un elemento di espiazione. Anche questo mi serve per riscattarmi dal male fatto. Ecco, un cammino di cambiamento. Quindi l'accecamento e la persistenza nel male di Rodrigo è la capacità di trasformazione attraverso il delitto, che è un giudizio sulla propria intera vita. Allora, in questo punto si vede la fecondità del bene, ma la cosa importante in Manzoni è che la fecondità del bene non è un buonista Manzoni, perché a Padre Cristoforo gliene capitano di guai e al di là delle sue buone intenzioni non è che finisca granché bene. Quindi anche il disporsi al bene deve tenere in conto che si troverà in grandi difficoltà, non è una passeggiata. E quindi non c'è una componente buonista patetica, non c'è una sentimentalizzazione della bontà. Intanto perché può essere sempre equivocata, vista da fuori può essere sempre equivocata. E dall'altro lato, di per sé, l'atto buono non garantisce il successo. Però ciò non vuol dire che non lo si debba fare. Ma anche chi è messo sulla pista, chi è aiutato, non può vivere sulla rendita dell'aiuto. Perché poi Lucia si deve organizzare lei la sua lotta. Perché a un certo punto Cristoforo non la protegge più, anzi si trova in una trama ancora più tremenda. No? E quindi anche lì c'è un appello alla coscienza. Con un intreccio, è stato detto bene, tra la centralità della fede, che in Lucia è fondamentale, è l'elemento forte, ma anche la dimensione del carattere, la struttura del carattere. C'è questa contadina robusta, e c'è quel passaggio molto bello dove Gertrude la adesca, vuole, come dire, titillare la sua sessualità, i famosi rossori di Lucia, Lucia che arrossisce. Beh, arrossisce perché c'è certo una componente di vergogna e di pudore, entrare nel segreto della sua vita. Quindi c'è un rossore realistico, il rossore della ragazza di campagna che non ha conosciuto il sesso, che ha vissuto di un amore sentimentale, appunto una sposa promessa. Quindi un rossore dovuto a questa invasione, no? Ma anche un rossore di rabbia. Cioè, come ti permetti di violare la mia intimità? Quindi non è l'accensione di una sessualità inibita che diventa rossore, non è solo questo, ma è anche la rabbia di sentirsi invasa. Ma il passaggio più significativo è: ma perché ti preoccupi tanto? Ci sono tante persone, no? Un chiodo schiaccia chiodo. Gertrude gli fa questo discorso. E qui una dimensione molto importante proprio nella storia di Gertrude è la risposta che dà Lucia. Altro che chiodo schiaccia chiodo, io questo ragazzo l'ho scelto. Quindi Lucia è titolare di una scelta, non è uno chiunque, io l'ho scelto. E questo fa da pendant con Gertrude che non ha potuto scegliere. Una tensione drammatica a cui è stata tolta la possibilità di continuare a vedere il paggio, che è stato allontanato, spiata, inibita sì nella sua sessualità, con giocattoli sacri. E lì il contrasto è potente perché Lucia ha scelto. E colei che non ha potuto scegliere, sceglierà male. Perché davvero Gertrude dovrà compensare la sua sessualità inibita e resa perversa dall'inibizione, che la conduce alla tresca. E se c'è un personaggio violato in quel romanzo, è proprio Gertrude. E questo Manzoni lo capisce sino in fondo. Io mi sono permesso di dire che Manzoni ama Gertrude allo stesso modo in cui Tolstoi ama Karenina. Perché li comprende. Ambedue le comprendono. Poi evidentemente non possono dare ragione, secondo lo spirito del tempo, le condizioni dell'epoca, no? Però entrano in quella storia e si sviluppa un sentimento di pietà. Quindi in quel romanzo, paradossalmente, Gertrude è più vittima di quanto non lo sia stato Lucia. È un capro espiatorio, una vittima programmata. E poi tendo a chiudere questo affresco manzoniano, perché la cosa importante è andare a leggere il romanzo, poi rivederlo, le grandi scene corali, cioè le folle. Le folle è il gioco dei pregiudizi. E qui Manzoni, a leggerlo bene, ci dice molto dei comportamenti degli uomini intesi come umanità, ma ci dice molto anche dell'Italia. Il comportamento di preti, uomini di potere, questa capacità di accordo, di sensalità, di scambio, beh, questo appartiene a tutti gli scenari della vita umana. Ma c'è questa tendenza al compromesso al basso, ai diversi livelli di mediazione. E allora qui basta vedere il comportamento del superiore generale dei Cappuccini e del cardinal Federico. Il rapporto tra il superiore generale dei Cappuccini e il conte zio è il rapporto tra Federico e l'innominato, dove nel primo caso il male viene velato, amministrato, dato per buono, nell'altro viene preso di petto, anche lì profittando di un accidente, di una situazione, dove appare evidente, a differenza che in Don Rodrigo, che è un giovane ribaldo, ma anche poco felice di pensiero, appare nell'illuminato, che il male l'ha commesso davvero, in prima persona e per altri, ma non per la giocosità del vizio, ma per l'esercizio reale di un comando. No? E quando questa dimensione viene messa in crisi? Quando deve fare soffrire una innocente che non gli ha fatto niente per l'interesse di altri? E allora è in quel punto che emerge la stanchezza del male. Che me ne viene se io faccio soffrire questa ragazza, quindi la pietà. Ed è in quel punto di crisi che c'è l'incontro con il cardinale. Cioè il male non velato, ma svelato. Il male che non dà consolazione. Quindi da un lato lo scambio di favori, dall'altro l'abbraccio. Ecco come in questo gioco di forze gli esiti sono diversi, diverse le storie, in una trama che però è tutta una, il cui significato profondo è che noi siamo responsabili sempre, direttamente o indirettamente, della vita di tutti. E provvidenza vuol dire vedersi in questa totalità.